arriva Marcello Pilardi, che ci ha raggiunto. Prima di presentarlo, approfitto per dire una cosa, giusto per centrare alcune novità del progetto dentro cui siamo inseriti. Siamo venuti a conoscenza, grazie ad Adriana Temello, di un intervento che ha fatto Francesco Mizzalira su qualche giorno fa, tra l'altro, sugli effetti scientifici degli altri di Pigafetta, sul modo con cui non solo i prodotti ma anche le specie, anche le piante sono entrate nella conoscenza scientifica. L'abbiamo coinvolto, speravamo di poterlo avere a disposizione anche nella giornata di oggi, ma non è possibile, però il 18 marzo pensavamo di coinvolgerlo prima dello spettacolo per fare questa relazione sulla storia naturale del piano di Pigafetta. C'è anche questo aspetto quindi che toccheremo. Per me presentare Marcello Pilardi è una gioia, perché insomma, oltre a essere un amico da tanto tempo, è una delle persone che apprezzo di più nella vita culturale di questa città ed è costantemente, come dire, a me molto caro, ma questo è un fatto totalmente personale. Dal punto di vista professionale, la ragione per cui l'abbiamo chiamato è perché volevamo aprire questo settore del rapporto con dell'incontro con l'altro, dell'incontro con lo straniero e del riferimento a questa diversità. Insegna estetica all'Università di Padova e, nonostante la sua giovane età, ha già all'attivo numerose pubblicazioni, tra queste ne ricordo alcune: Il Lima e lo specchio, Filosofia dell'interculturalità e Il vuoto del forme e l'altro, che è stato ultimamente evidente. E quello che abbiamo chiesto appunto è di muoversi dentro quel sottile confine tra le culture che il viaggio di Pigafetta ha cominciato a in modo vistoso mettere al centro della vita non solo degli europei, e che per noi diventa un problema costantemente presente e bisognoso di una riflessione più matura. Ecco. L'incontro con lo straniero è appunto il titolo della relazione che abbiamo chiesto. Lo ringraziamo e vi do la parola.
Grazie, è stato molto gentile nel presentarmi, ma detto una delle cose più importanti, cioè il fatto che io sono stato un suo allievo, e quindi questo dire, per me anche è un onore, e in un certo senso cerco di contribuire a una sorta di genealogia del pensiero che in un certo senso anche ci supera. Non siamo mai totalmente protagonisti di quello che diciamo, e questo forse è un segno positivo e non negativo, nel senso che c'è qualcosa di più grande che ci avvolge e che si prolunga oltre gli anni di scuola. Il tema di cui vorrei parlare e cercare di inquadrare all'interno del contesto di questa giornata, di questa occasione di pensiero, è, come avete già capito, un tema di tipo eminentemente filosofico. Quindi mi fa anche piacere che ci sia questo palinsesto così variegato. È raro che le discipline, le prospettive e le competenze diverse si incontrino in una stessa giornata, in uno stesso, diciamo, spazio e tempo. E quindi dopo le questioni legate appunto alla storia, all'economia, alla letteratura, passiamo a un tipo di ragionamento più, diciamo, filosofico, più teoretico, anche se lo vorrei inquadrare all'interno comunque di una narrazione. In questo caso io mi faccio spesso aiutare dai testi di Italo Calvino, che trovo straordinario nel riuscire a inquadrare letterariamente in poche battute delle questioni su cui poi i filosofi si prolungano, dilungano, si dibattono tra loro. Questo perché in un testo non molto noto, tra i dialoghi storici che Calvino aveva scritto tra gli anni 60 e 70, c'è un incontro con un ipotetico io, un giornalista, un intervistatore occidentale, e Montezuma, famoso capo politico spirituale azteco, che venne eliminato da Cortés. E uno dei passaggi di questo dialogo, di questa sorta di intervista, per me è stato molto indicativo anche per, se vogliamo, giustificare a me stesso anche il senso di quello che faccio, perché a un certo punto la questione cade sul rapporto appunto con l'alterità dei conquistadores, col fatto che da un certo punto di vista la reciproca incomunicabilità può essere stata anche all'origine di una sorta di genocidio, appunto, che l'intervistatore non manca di sottolineare. E dice: forse avrei capito, al di là dei vostri sacrifici umani, se voi aveste fatto una guerra contro gli spagnoli per non lasciarvi dominare dagli altri. Se voi aveste ucciso gli uomini di Cortés, vi dirò di più, sta a sentire bene quello che ti dico, Montezuma, se li aveste anche sgozzati uno a uno sull'altare dei sacrifici, ebbene in questo caso avrei capito, perché era in questione la vostra sopravvivenza come popolo, come continuità storica. E Montezuma replica: ma non vedi come ti contraddici, uomo bianco? Ucciderli, tu dici. Io volevo fare qualcosa di più importante ancora. Volevo pensarli. Se fossi riuscito a pensare agli spagnoli, a farli entrare nell'ordine dei miei pensieri, a essere sicuro della loro vera essenza, dei o demoni maligni, non importa, o essere come noi soggetti a voleri divini o demoniaci, insomma a farne, da inconcepibili che erano, qualcosa su cui il pensiero potesse fermarsi e far presa, allora, solo allora, avrei potuto farmene degli alleati o dei nemici, riconoscerli come persecutori o come vittime. Per Cortés, riprende Calvino, tutto era chiaro invece, questi problemi lui non se li poneva, sapeva quel che voleva lo spagnolo. E Montezuma: no, per lui era come per me, la vera vittoria che si sforzava ad ottenere su di me era sempre quella, pensarmi. E ci è riuscito? No, può sembrare che abbia fatto di me quel che ha voluto, mi ha ingannato molte volte, ha saccheggiato i miei tesori, mi ha mandato a morire lapidato da miei sudditi, ma non è riuscito ad avermi. Ciò che io ero è rimasto fuori dalla portata dei suoi pensieri, irraggiungibile. La sua ragione non è riuscita ad avvolgere nella sua rete la mia ragione. È per questo che tu torni a incontrarmi tra le rovine del mio impero. È per questo che vieni a interrogarmi. Dopo 4 secoli e più dalla mia sconfitta, non siete più sicuri di avermi vinto. Le vere guerre e le vere paci non avvengono sulla terra, ma tra gli dèi. Questo è un passato che appunto dice la difficoltà, se vogliamo anche la utopia, del pensare l'altro, lo straniero. È uno dei grandi temi che tutto il pensiero occidentale si è posto da sempre. E vedremo poi, verso la fine, la dimensione problematica anche di questa aggettivazione, il pensiero occidentale, il rapporto con lo straniero, il pensiero dell'altro, è un pensiero che nella nostra cultura europea ha svolto e tuttora svolge un ruolo che forse non ha avuto lo stesso tipo di conseguenze in altre culture, in altri pensieri. Se dovessimo riprendere, giusto per fare una carrellata un po' filologica, alcune nozioni fondamentali, noi troviamo questo termine già nel pensiero classico. La nozione di Xenos è una delle nozioni cruciali del pensiero politico mitico, in primo luogo lo incontriamo già in Omero, e poi anche del pensiero filosofico dell'antichità greca. La xenia, la dimensione dell'ospitalità, è una dimensione fondamentale, tanto che il peccato di mancata ospitalità è considerato uno dei peggiori, una delle più gravi forme di crimine che si possano commettere. Zeus, padre degli dèi, è protettore dei viandanti, degli stranieri, di coloro che giungono inattesi. In latino, in maniera anche abbastanza curiosa e paradossale, hostis, che noi in genere traduciamo spesso con nemico, appunto hostilis, chi sembra essere in una relazione di antagonismo insanabile, è in realtà in prima battuta lo straniero, il forestiero, e questo termine si abbina, si accoppia a quello di hostes, l'ospite, nel doppio significato che resta in italiano, di colui che ospita, colui che viene ospitato. È importante questo passaggio, ne parla Cicerone nel De Officiis. Già dice, nel mio tempo, nella mia epoca, per un secolo anticristo, si usa hostis come termine sinonimo di perduellis, che sarebbe invece, secondo Cicerone, il termine tecnico per dire non lo straniero in generale, non chi viene da fuori, ma appunto il nemico in guerra. C'è una sorta di traslazione semantica, per cui a un certo punto il termine hostis diventa anche nel contesto latino classico il termine che indica il nemico in battaglia, il nemico in guerra o anche il nemico politico. E si, come dire, costituisce una costellazione di significati, per cui da hostis si passa a inimicus, si passa a rivalis, colui che sta sull'altra riva. Ma in realtà appunto c'è questa ambiguità, ambivalenza, è un'ambivalenza che c'è anche nel termine xenos e che probabilmente andrebbe mantenuta. Uno dei problemi forse dell'oggi è anche proprio dato dalla difficoltà di stare nell'ambiguità. Il pensiero moderno e contemporaneo è un pensiero che cerca di eliminare le ambiguità. Se vogliamo, è il lato, mi passate il paradosso, è il lato oscuro dell'illuminismo, la non volontà di sostare, di reggere lo sguardo sulla dimensione ambigua dell'esistente, sul fatto che non può essere tutto definito in un modo o nell'altro. Ma la grande difficoltà del pensiero, e qui poi se volete ci possiamo anche dilungare su alcune forme di confronto con altre modalità del pensiero umano, la difficoltà del pensiero logico che pensa secondo i termini di un principio di identità esclusiva, io mi identifico perché mi distingo nettamente dall'altro, o sul principio di non contraddizione, per cui assolutamente nel discorso, nel linguaggio devo riuscire a determinare, a classificare, a definire, questo tipo di linguaggio ci rende paradossalmente più ciechi. Pur chiarendo alcuni aspetti, non riesce a metterci in grado di reggere appunto la plasticità dell'esistente, il fatto che le cose, gli eventi, le persone sono, nella maggior parte dei casi forse, almeno a livello esistenziale, sempre abitate da questa duplicità. Ecco perché appunto hospis e hospes vanno sempre tenuti presenti insieme, sono come delle coppie polari. Oppure potremmo giustamente intendere hostis in latino, oppure straniero, forestiero, come una vox media, quei termini latini che indicano una cosa del suo contrario, come il termine fortuna, che in latino significa anche caso sfortunato, occasione nefasta talvolta, o il termine greco farmaco, che significa veleno e non solo rimedio, non solo medicamento. Un'altra ultima notazione filologica, che anche qui poi riprendiamo alla fine, la differenza dell'aggettivazione in latino di alter e di aliud. Alter è l'altro di due, è l'altra parte di un'identità, mentre aliud è l'altro in generale, un altro tra noi. Allora, in questo senso noi potremmo dire che c'è, forse andrebbe sfruttata come risorsa del pensiero, la dimensione simbolica dell'alterità, la dimensione simbolica della estraneità. Se intendiamo un simbolo proprio anche qui, il termine che veniva usato nell'antichità per indicare una sorta di coccio, di tessera, che si chiama di tessera hospitalis in latino, un contrassegno che veniva spezzato per poi essere riunito e produrre un riconoscimento di chi stava via per anni. Da un lato qui volutamente ho messo anche la figurazione del Taiji, del simbolo tipicamente taoista, delle polarità yin e yang che si compenetrano e si commisurano l'una con l'altra, non sono opposti ma sono poli. Poli di una relazione che non stanno mai l'uno senza l'altro, ma che hanno addirittura sempre l'uno al proprio interno, una componente dell'altro. Il maschile e il femminile, la notte e il giorno, l'alto e il basso. Qualche pensiero greco con Eraclito ha indicato questo tipo di possibilità per esplorare la natura delle cose. Ma una possibilità, è interessante anche qui in Eraclito mostrare come questa dimensione polare venga nominata, menzionata senza congiunzione, quando Eraclito dice che il Dio è sazietà, fame, giorno, notte, estate, inverno, non usa la congiunzione. È come se cercasse, qui forzando forse anche la lingua greca, o giocando d'anticipo appunto su quello che poi il pensiero occidentale ha cercato di costruire, di una argomentazione che fa pulizia, che chiarisce, qui invece è mostrata non la indistinzione, ma la inseparatezza dei poli. È giusto distinguere, ma non tutto ciò che è distinto è separato. Mentre qui molto spesso sembra quasi sinonimica questa attribuzione. Noi distinguiamo e disgiungendo separiamo elementi, eventi. Invece in questo caso, per questo voglio parlare di dimensione simbolica, che è esattamente l'opposto della dimensione diabolica. Diaballe in è l'atto del separare, del porre a distanza. Il symballein è il porre insieme. Lo straniero, potremmo dire, è la figura che provoca l'identità, che la chiama ad uscire da sé attraverso questa sua carica eversiva, attraverso questo suo richiamo ad una unità che forse non si dà mai completamente. Ecco perché qui questa prima figurazione dell'esperienza simbolica vediamo un completamento che è nulla, un completamento che di fatto non si produce mai in maniera definitiva. Non aspettiamoci che i conti tornino, che ci siano soluzioni ultimative, che ci siano ricette che ci permettono di capire sempre, in tutti i casi, come ci si deve comportare con lo straniero, o, ancora di più, che cosa sia lo straniero. Qui stiamo già un po' affondando, come dire, le mani in alcuni dei nodi speculativi che sono talmente radicati nel nostro modus cogitandi, per così dire, che neanche più li riconosciamo, perché è quasi ovvio, quasi scontato, almeno per il pensiero occidentale, chiedersi che cos'è delle cose. È la grande domanda socratica. Chi esti? Che cos'è? Si parte da qui. E giustamente ci viene insegnato che questa è anche la grande intuizione del pensiero razionale occidentale, che vuole rendere conto, logon di donai, dare ragione a qualcosa attraverso definizioni. E spesso però finiamo per dimenticare che la definizione, nel momento in cui aiuta a individuare un tema, esclude, taglia, separa quel tema da altre. Ci sono culture che pensano senza procedere per definizioni, che pensano che la definizione ottunda più di quanto possa chiarire nell'agire concreto dell'esistere. Ci sono modi di pensare che evitano di definire, non perché non sappiano che cosa una definizione sia, ma perché il loro obiettivo non è tanto quello di individuare, dividere, singolarizzare un elemento, quanto quello di tenere insieme, di comprendere, di contenere l'esistente. Sono pratiche diverse, non sto dicendo che una sia migliore e che un'altra sia peggiore, ma forse ci sono momenti nella storia della, diciamo, dell'umanità che ci costringono anche a rimettere in discussione alcuni assunti che non solo non pensiamo più perché sono talmente connaturati al nostro modo di pensare, ma che non pensiamo neanche di non pensare. siamo talmente abituati, cioè, per noi è talmente scontato pensare in termini, per esempio, di natura e cultura, materia e spirito, anima e corpo, anche per chi non crede che esista uno spirito, anche per chi non crede che esista un'anima, ma queste dicotomie, questi dualismi sono talmente incardinati nella nostra cultura, nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di produrre senso, che ci sentiamo spiazzati, spaesati, nel momento in cui questi concetti, queste categorie si dimostrano come particolari e non universali, peculiari di un certo tipo di modo di organizzare l'esistente. Non voglio adesso fare un lungo tragitto attraverso la storia della filosofia occidentale o attraverso nemmeno alcuni dei suoi momenti principali, però è un po' come quando Manzoni scrive 40 pagine sulla colonia, appena sulla colonia infame, e non pretende magari che la leggiamo, almeno quando siamo studenti al liceo, in genere le saltiamo, ma è importante che ci siano quelle pagine, è importante che noi le sfogliamo per sapere che c'è della storia intorno alla vicenda di Renzo e Lucia. Quindi io adesso vado avanti rapidamente, per così dire, transito attraverso alcuni luoghi del pensiero, senza soffermarmici, ma lasciando intendere che c'è, volendo, del materiale su cui riflettere. C'è Platone che parla del tema del diverso, dell'altro, parla e fa parlare, dà voce a uno xenos, a uno straniero, e c'è Hegel che parla dell'alterità come una dimensione costitutiva dell'identità. Hegel non parla in modo particolare della condizione della estraneità, dello straniero, se non implicitamente in alcune pagine della filosofia del diritto, ma è fondamentale nel pensiero dialettico, nel pensiero romantico, il rapporto appunto con ciò che noi non siamo, con ciò che è appunto altro, che si contrappone, che entra in conflitto, in contraddizione. Nella concezione dialettica, hegeliana in particolar modo, l'altro viene poi però risolto, potremmo dire, in una unità superiore, la nozione cruciale di Aufhebung, superamento, di ulteriore pienezza che ha risolto e disciolto in sé per certi versi la contraddizione dell'alterità. Se passassimo a un pensiero come quello cinese, in questa scuola da anni si studia anche la lingua cinese, la cultura cinese, troveremmo con termini analoghi, anche se non identici, anche qui non mi soffermo sulle problematiche traduttive, ma ciò che emerge, come prima facevo vedere attraverso l'immagine, il simbolo del Tai Chi, è che sempre questa relazione con l'alterità, tra esserci e non esserci, tra presenza e assenza, è una relazione costitutiva. Una delle grandi differenze che potremmo rilevare è che per il pensiero cinese non c'è mai una compiutezza finale, non c'è un progresso, non c'è una teleologia, non c'è un movimento verso un telos, un fine, o nemmeno un eschaton, se volessimo usare un termine più teologico, il fine che compie e che dà senso alla storia. Il pensiero cinese non ha pensato in questi termini, secondo una progressione lineare, secondo uno sviluppo diacronico. Ha pensato in termini ciclici, ha pensato in termini di equilibrio dinamico. Lo straniero viene e lo straniero va. Ci si apre all'altro e anche ci si chiude all'altro, secondo delle logiche che potremmo dire respiratorie. Mi piace pensare al fatto che il pensiero occidentale si sia interrogato da sempre sul tema della percezione. Potremmo studiare la storia del pensiero europeo come una grande storia di risposte al modo in cui noi percepiamo, una grande filosofia della percezione, della cognizione, come conosciamo le cose, come le percepiamo. Il pensiero cinese forse invece è una grande filosofia della respirazione.
si pensa respirando, potremmo dire, non percependo, non c'è questo tentativo di individuare le modalità rappresentative del sé e dell'altro, ma si cerca di pensare il sé con l'altro secondo una logica che appunto è respiratoria, o secondo un'altra metafora, una logica che richiama il mantice che si gonfia e che si sgonfia. La vita vivente, non la vita morta, la vita fermata, bloccata, che è e non può non essere. Per il pensiero cinese la vita è la vita che si gonfia e si sgonfia, che appare e scompare. Ma nell'apparire e nello scomparire non esce mai dalla ciclica riproposizione di un equilibrio dinamico. E quindi l'incontro è tanto più armonico quanto più può essere accolto, favorito, secondo questa logica binaria dell'alternanza. Anche nel pensiero confuciano, che tende a essere visto come un pensiero più rigido, più improntato al controllo e al governo di una società, in realtà vediamo che la virtù fondamentale è quella del Ren, cosiddetto in cinese, che possiamo tradurre con senso di umanità, talvolta anche con benevolenza, ma benevolenza è già un po' troppo forse moralistico, un po' più fiacco. Il Ren è la capacità di sentirsi in relazione e si compone, questo è il carattere, molto semplice se vogliamo, cioè sulla sinistra è radicale dell'essere umano e sulla destra è il numero due. Questo è il Ren, è l'essere umano aperto al due, all'alterità, alla relazione con una dimensione che è principalmente, in modo più evidente e manifesto, presente nell'altra persona, ma che in realtà è già presente nell'interno, nell'intimo di ciascuno. Questa dimensione dell'esternità che poi troviamo in realtà in tantissimi punti apicali del pensiero di ogni latitudine. Lo troviamo nel pensiero politico e etico cinese, lo troviamo nel pensiero teologico e filosofico occidentale, quando Agostino parla a Dio e dice che è presente intimo meo, in un intimo ancora più intimo del mio fondo, sta già parlando di una strana estraneità che ci abita, sta parlando di un'alterità che è coessenziale, che è costitutiva anche del percorso della coscienza. Anche Cartesio, adesso ragiono, faccio una piccola digressione, ma per dire che anche là dove attualmente si vede un po' sempre il pensiero cartesiano come l'origine del dualismo, come un certo tipo di forma irrigidita di questa dicotomia, ma che cosa dice Cartesio? Se non che l'estraneità e l'alterità ci abita già nell'interno. Noi siamo questa sorta di impasto che non riusciamo mai a definire. Quando lui stesso cerca di dare una risposta che è un po' un escamotage per individuare il punto di connessione di res cogitans e res extensa, si capisce che lui stesso non è convinto di questa soluzione, perché non c'è una soluzione definitiva, ma c'è, come poi scrive nelle lettere alla regina di Svezia, il continuo farsi dei nostri comportamenti, ed è lì che noi cerchiamo di trovare, se non la quadratura del cerchio, la possibilità di una composizione temporanea sempre tra istanze diverse, tra il visibile e l'invisibile, tra l'identico e il diverso, appunto. Qui, piccolo, ultima digressione prima di tornare a questioni più teoretiche, ultima digressione storico-filosofica. Nel confucianesimo ci sono cinque relazioni fondamentali. La società, la vita umana è strutturata secondo questi modelli, appunto, relazionali, che sono quelli che componevano la concezione dell'epoca di Confucio, che poi si sono prolungate anche nella concezione cinese medievale, moderna, in buona parte anche contemporanea. Con una battuta che non vuole neanche essere poi troppo battuta, mi verrebbe da dire, lasciando stare sovrano e subito, che non è un'esperienza che noi oggi viviamo, però se prendiamo ad esempio la relazione marito-moglie, padre-figlio, quella tra fratelli o anche quella tra amici, ben possiamo capire la dimensione anche di estraneità che anche le relazioni più intime molto spesso producono nella nostra vita. L'esterno non è soltanto quello che varca i confini o che giunge da di là dal mare. L'estraneo, l'estraneità, la dimensione di perturbante, come ha mostrato Freud, che ci abita, è sempre originariamente qualcosa di molto prossimo. E a partire da ciò che in quanto prossimo ci è estraneo, noi possiamo anche provare ad incontrare ciò che è massimamente straniero. Così come aprendoci al confronto con l'estraneità ampia, geografica e culturale, forse possiamo anche rivedere, riconsiderare alcune delle dinamiche che quotidianamente ci accadono. Ma appunto, vediamo da un punto di vista anche attuale, questo tipo di discorsi come si compongono, quali sono alcune possibilità, le due grandi possibilità che sono state tentate, se appunto non vogliamo prendere in considerazione la possibilità della totale indifferenza, poi magari vediamo appunto anche una sequenza di modelli di relazione possibile. Dal punto di vista politico, il multiculturalismo e l'interculturalità sono due modelli tentati, forse il primo finora è stato tentato maggiormente, nella composizione di vite di stranieri, di estranei, di culture o personalità altre. Secondo me ha senso distinguere il multiculturalismo dall'interculturalità, se non altro perché il primo è un modello che tende più che altro, direi, a fotografare un'esistenza, a descrivere un dato di fatto. Ci sono più culture, ci sono differenti lingue, approcci alla vita, modelli di comportamento, e queste culture, queste popolazioni, poi ricordiamoci che non esistono mai le culture in sé, ma sono sempre culture incarnate in singoli individui. Non incontriamo mai la tipica cultura marocchina, senegalese o cinese, incontriamo soggetti che incarnano modelli tendenziali, modelli di comportamento che sicuramente hanno delle genealogie, producono delle eredità, ci sono delle forme di lingua che determinano in un certo modo delle forme di pensiero, o meglio potrei dire, per spiegarmi, ci sono dei pensieri che sfruttano le risorse delle lingue in cui vengono prodotti. Però sono sempre soggetti, sono sempre gruppi umani che si incontrano con le loro idiosincrasie, con le loro tipicità, con le loro magagne e con le loro qualità. L'intercultura cerca di fare un passaggio ulteriore. Il pensiero interculturale cerca di pensare le culture non come sostanze, non come cose definite, ma come processi. E quindi cerca di pensare le culture come le identità personali in termini di sviluppo, di ibridazione, di meticciato, di contaminazione. Non ci sono culture statiche, non ci sono identità stabili, fisse, determinate, ma ci sono sempre processi di inculturazione. Una cultura è sempre in una fase di omogeneizzazione, di consolidamento, di autorappresentazione più o meno forte e in fase di eterogeneizzazione, di apertura, di contaminazione. Lo vediamo molto bene se vogliamo fare un esempio, un'analogia con le lingue. Quali sono le lingue che definiamo morte, che sono vive nel momento in cui ci permettono di ragionare in un certo modo, ma le definiamo morte perché sono le lingue che non si modificano più, la cui struttura grammaticale, il cui lessico, è in un certo senso definito. Le lingue vive sono quelle che continuamente mutano, che incorporano termini nuovi, che gestiscono diversamente certi modi verbali, che appunto si trasformano nel tempo. In questo senso le culture e le identità sono processi e non sostanze. E in questo senso forse ha più significato oggi parlare di risorse culturali che non di valore, se non altro per un motivo veramente euristico, non perché non esistano dei valori culturali, ma perché parlare di valori rischia di farci, ci induce a parlare di valori in termini appunto di, scusate, di cultura in termini difensivi. I valori si difendono, si predicano, si cercano di esportare. Parlare in termini di risorse culturali invece ci aiuta a pensare in termini di sfruttamento, nel senso positivo, si sfruttano delle risorse e si rendono disponibili, e soprattutto le risorse si possono condividere. Mi aveva fatto pensare molto un amico informatico quando ero ragazzino, che parlandomi di idee e di mele mi aveva fatto riflettere appunto sul fatto che se io ho una mela e la divido per condividerla con un altro amico, ciascuno di noi ha mezza mela, ma se io ho un'idea e la condivido, ciascuno di noi ha un'idea intera, non ne ha mezza. E questa appunto forse è una delle possibilità, no, euristiche dell'idea di passare dalla predicazione, diciamo, un po' moralistica talvolta, di valori o della loro esportazione coatta, all'idea di risorsa culturale. In questo senso l'intercultura cerca, da un lato, di comprendere appunto le interconnessioni, i prestiti, le ibridazioni culturali, proprio come a livello anche biologico i naturalisti mostrano come le specie possano progredire e sopravvivere meticciandosi. Non ci sono specie che possono restare gruppi isolati, ma è sempre nello scambio che la vita può procedere, può espandersi. E così appunto non solo riconosciamo che quel luogo a partire dal quale noi diciamo noi e ci riconosciamo come un gruppo è sempre un luogo considerato a torto ovvio, ma è sempre in realtà un luogo di contestazioni, di anche vibranti polemiche talvolta. Non c'è necessariamente un luogo pacifico e pacificato a partire dal quale un'identità si costituisce, e soprattutto appunto questa identità è sempre un'identità aperta, un'identità in movimento. Anche l'immagine delle radici, che spesso è utilizzata per distinguere l'estraneità dall'identità di una cultura, l'alterità dalla medesimezza, è una metafora che secondo me tiene fino a un certo punto. Anche qui possiamo cercare di valutare anche insieme, magari discutendone, che cosa ci fa guadagnare e che cosa ci fa perdere la metafora delle radici, del radicamento. E se la volessimo sfruttare fino in fondo come risorsa, potremmo provare però a mostrare che le radici, quanto più a fondo scaliamo, tanto più intrecciate sono, mentre molto spesso viene usata in senso identitario forte. Le radici culturali sono ciò che ci distingue nettamente da altre forme di cultura. In realtà, che cosa possiamo ravvisare a livello appunto vegetale, mantenendo questa metafora? Che le nette identità distinte sono quelle soltanto a livello dei fusti delle piante. Noi guardiamo sempre soltanto ad altezza dei tronchi. Se guardiamo i rami, le fronde in un bosco, se guardiamo le radici, vediamo che sono intrecciati. E la vita dei uccelli, delle scimmie, degli scoiattoli tra i rami è una vita che si propaga tra albero ed albero. E la vita degli organismi nel terreno, delle ninfe, è una vita che si propaga nell'intreccio delle radici. Quindi anche qui le stesse metafore possono servire per, come dire, vedere le cose da un lato e da un altro. Se dovessimo parlare di radici europee, io direi che le radici d'Europa sono proprio nella duplicità, o meglio nella pluralità. L'Europa è cristiana e laica, è materialista e spiritualista. In questo senso, secondo me, la complessità del presente può essere, non dico esaurita e compresa totalmente, ma almeno ci si può interfacciare con essa in modo più plastico, più dinamico, meno chiuso, meno rigido. L'Europa non è soltanto una cosa o soltanto un'altra. È in questo intreccio, solo che è molto più faticoso, secondo me, è una questione di economia cognitiva, oltre che talvolta di insipienza politica, quella che ci fa pensare in un termine secondo una prospettiva, recidendo un'altra possibilità. Costa più fatica, è più difficile contenere una realtà plurale, esplosiva, perché bisogna sempre ricordare l'altro lato della medaglia. O, usando un'altra immagine, bisogna sempre lasciare un posto vuoto alla nostra tavola per lasciare che un ospite inatteso vi possa sedersi. È una delle immagini anche che viene utilizzata, questa del posto vuoto, in alcuni racconti, in alcune midrash ebraici. Dio è quell'ospite inatteso, e Dio è, se vogliamo, simbolo, rappresentante di questo straniero che giunge e che scombina i piani, e che ogni volta che noi crediamo di avere fatto bene i compiti e sistemato i conti, ci fa vedere che c'è un conto che non avevamo messo in linea, c'è qualcosa che scombina, appunto, che fa sballare, che fa saltare il banco. E non ci si può preparare. Questa è, se vogliamo, anche una considerazione che per alcuni può sembrare un po' pessimista o fatalistica. In realtà anche qui, secondo me, ci può essere una buona possibilità di rovesciare il discorso, un po' come quando ci si prepara alle interrogazioni, se si cerca di mappare tutte le domande possibili e di imparare tutte le risposte possibili, ci sarà sempre la domanda che non ci aspettavamo. Meglio quindi arrivare in un certo senso a mente sgombra, a mani aperte, aspettando un inatteso, un gioco paradossale del linguaggio. Io non posso aspettarmi esattamente qualcosa, perché l'evento che fa eruzione nella vita, l'evento che lo straniero raffigura e rappresenta, è per definizione qualcosa di inatteso, perché se non lo fosse non farebbe veramente eruzione. Se io aspetto un ospite che ho invitato a cena, e se questo ospite, come spero, è puntuale, non è una vera sorpresa. La vera sorpresa è appunto l'ospite inatteso. Ma posso preparare me stesso ad accogliere l'inatteso. Questo è, secondo me, un modo diverso di averci a che fare. Non esaurire le possibilità, che io credo siano esauribili, ma restare aperto a questa possibilità. Mantenere sempre una risorsa di senso, perché possa essere in qualche modo anche colmata da qualcosa che non viene da me. Mantenersi aperti a delle possibilità, dei possibili percorsi, a dei punti di vista che non sono già stati in qualche modo previsti. Due autori per me sono interessanti nella contemporaneità per cercare di istruire queste domande. Questo è quello che fa la filosofia, perché dà le risposte, istruisce delle domande, cerca di non uccidere o ottundere le domande con delle risposte, ma di tenere in vita le domande che fanno vivere. Una cosa molto frustrante per chi non ama la filosofia, ma che, come dire, forse è quello che i filosofi, consciamente o meno, continuamente fanno: tenere vive delle domande, perché soltanto con certe domande che possiamo mantenere aperte queste porte o vuoti questi posti alla nostra mensa. Raymond Banneker è un filosofo, teologo, sacerdote cattolico, morto pochi anni fa, che ha vissuto sulla sua pelle, potremmo dire, nella sua carne, la dimensione della alterità, della estraneità. Ha incontrato lo straniero dentro di sé, perché suo padre era indiano, di religione hindu, e sua madre era catalana, di religione cattolica. viene cresciuto in Spagna, nella Catalogna degli anni 20, quindi insomma non esattamente uno dei posti più aperti del mondo dal punto di vista mentale, ma con due genitori che gli hanno mostrato che appunto la pluralità può convivere e che l'identità è sempre appunto attraversata dalla pluralità. Tutta la sua vita è stata un esercizio di pensiero interculturale per cercare di capire anche come la verità, grande simbolo per la filosofia, sia pluralistica, non plurale, diceva Panica. Dire che la verità è plurale è appunto senso, significa ammorbidirla fino al punto di perderla, significa relativizzarla facendola diventare opinione. Ma la verità non è opinione. La verità è una, ma si dà in modo plurale. Come un cristallo sfaccettato resta unico nella sua essenza, ma viene visto da prospettive diverse e quindi le varie facce di questo cristallo sono effettivamente plurali. E nessuno può contemporaneamente vederne tutti i lati, vederne tutte le facce. Ecco perché abbiamo sempre bisogno di una estraneità che ci dica ciò che non vediamo, che ci comunichi ciò che noi non abbiamo pensato e non abbiamo pensato di pensare. Come lo farà? E questo è l'altro grande problema del rapporto con lo straniero. Lo farà sicuramente con la sua corporeità, con la sua gestualità, ma lo farà anche con una lingua che non è la nostra. E quindi la traduzione diventa una forma di etica nell'epoca contemporanea. La traduzione forse è una delle grandi forme di etica che oggi ci è consegnata, che oggi ci è data da pensare. Tradurre, che non significa semplicemente passare da un luogo ad un altro, ma significa anche interrelazionarci, sapendo che non c'è mai un punto, diciamo, a perpendicolo, una lingua pura, un luogo fuori dal mondo a partire dal quale commisurare le lingue, le comunicazioni, gli atti locutivi. Ogni posizione sul mondo, che parla del mondo, che si rappresenta il mondo, è sempre una posizione nel mondo. Nessuno può starne fuori. Questo, se vogliamo, è il grande mito e la grande utopia del filosofo. In questo senso la filosofia occidentale è, se vogliamo, sempre stata una grande forma di teologia. Porsi come se si fosse Dio, vedere le cose in sé, vedere le cose come veramente sono e dire delle cose la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Lo straniero ci dice che nessuno possiede la verità, perché la verità non è un oggetto, perché la verità non è da possedere. Questa sembra un'affermazione molto antifilosofica. In realtà per me forse è una delle più filosofiche che ci possono essere. L'intenzione di verità è come una spinta, è come una vocazione che ci spinge continuamente verso, come dire, una sorta di linea di asintoto che non raggiungiamo mai e che proprio perché non lo raggiungiamo continuamente ci fa camminare, ma non è qualcosa di qui ed ora presente. La verità appunto non è un oggetto e nessuno può vantare un monopolio sulla verità. Ecco perché sempre soltanto nella traduzione, nell'incontro, in questa dimensione potrei dire anche esodare, di uscita da noi, che incontriamo noi stessi. Questa, se vogliamo, è la dimensione iniziatica che lo straniero anche ci può offrire. Ci si inizia a se stessi sempre e soltanto quando ci si inizia ad altro da sé. Questo è quello che sentirei sempre di dire a un giovane adolescente quando deve passare attraverso la fatica delle scale musicali o dei passaggi del calcio per iniziarsi a sé, non solo per diventare un bravo giocatore, non per imitare qualcun altro, anche se inizialmente l'imitazione può essere utile, ma può essere utile per incontrare se stessi. non per uscire da sé senza mai più incontrarsi. Questo è ciò che lo straniero effettivamente può offrire. E chiudo con un altro pensatore che è François Julien, queste poi le posso lasciare, queste diapositive, che in modo diverso ma analogo a Panikkar, ancora vivo, è stato anche in questo liceo 5 anni fa, ha tenuto un incontro proprio su cosa significa entrare in un pensiero, nell'alterità di un altro pensiero, e Julien cerca, soprattutto nel confronto col pensiero cinese, di mostrare proprio quegli impliciti, quegli atavismi impliciti del pensiero occidentale che non vengono pensati, ma che si riscoprono nella loro originalità. Ecco che l'incontro con l'altro non significa soltanto un allargamento del nostro orizzonte, un ampliamento delle nostre conoscenze o della mappatura dell'uscibile, ma significa anche una riscoperta della propria specificità, di ciò che noi possiamo offrire al mondo. Questo è uno dei grandi problemi che secondo me anche l'Europa sta attraversando. L'Europa e il pensiero europeo ha costruito, si è costruito se vogliamo, su la nozione dell'universale. Mica tutte le culture pensano universale. Potremmo dire l'universale non è universale come concetto. Però qui capite questa sorta di aporia. Se l'Europa non pensa e non cerca di pensarsi, di pensare il mondo secondo la dimensione formidabile e euristica dell'universale, insomma, i diritti universali dell'uomo, viola se stessa, in qualche modo si autocensura. Ma se pretende che l'universale diventi universale a tutti i costi, viola l'altro. Se vuole imporre all'altro la propria idea universale. Sembra un impasse, sembra una aporia, appunto, un'assenza di percorso, ma forse di nuovo qui troviamo la duplicità che l'estraneità continuamente ci mette in campo. Riuscire a vivere questa ambiguità è la grande sfida. Non o ciascuno si ritrae nella propria supposta individualità e esclude l'altro, oppure impone la propria modalità, le proprie categorie all'alterità. No, né l'uno né l'altro, ma si offre, senza imporre, le proprie risorse all'altro, si resta attenti alle risorse che l'altro ci dà e ci si traduce. Si cerca in qualche modo di tradursi, sapendo che nella traduzione c'è sempre un resto, c'è sempre un fraintendimento. Forse ci si può intendere sempre e solo anche fraintendendosi. Potremmo dire, non c'è intesa senza fraintendimento. E noi siamo talmente abituati a questa idea di verità che o è tutta o non è, a un'intesa che o è piena oppure è difettiva, e forse facciamo fatica a capire che la condizione umana è proprio in questo suo essere sporca, in questo suo essere incompiuta, imperfetta, non finita, cioè infinita. L'infinità della vita umana è anche questo suo essere sempre contaminata. E chiudo con un'ultima citazione da Calvino, che nelle Città invisibili non a caso mostra un italiano e un cinese, meglio un mongolo, Kublai Khan, a confronto. E quando Marco Polo racconta di tutte queste città che vede a Kublai Khan, a un certo punto Kublai Khan dice: sì, tu mi hai parlato di tutte le città che conosci, ma ce n'è una di cui non parli mai. Marco Polo chinò il capo. È Venezia, disse Kublai Khan. Marco sorrise. E di che altro credevi che ti parlassi? L'imperatore non batte ciglio, aggiunse, eppure non ti ho mai sentito fare il suo nome. E poi, ogni volta che descrivo una città, dico qualcosa di Venezia. E riprese Kublai Khan, quando ti chiedo di altre città, voglio sentirti dire di quelle, e di Venezia, quando ti chiedo di Venezia. Ma sire, riprese Marco, per distinguere le qualità delle altre, devo partire da una prima città che resta implicita. Per me quella è Venezia. Ecco che quindi il discorso sullo straniero, il discorso sull'altro, diventa il discorso su noi stessi. E necessariamente si parte da sé. Io posso studiare il cinese tutta la vita, non diventerò mai cinese. Ma forse avrò imparato di più l'italiano. Forse avrò capito quali sono i miei limiti, quali sono le mie prospettive, e avrò capito che in questi limiti, in queste prospettive, appunto, ci sarà sempre del posto da mantenere aperto. Chiudo qua e vi ringrazio per l'attenzione.
Sospettate le puntualità, abbiamo finito le 12.30, sfrutterei la possibilità di avere a disposizione Marcello per qualche domanda, se ne avete. Partiamo già da là.
Beh, questa è una domanda che mi fa molto piacere anche perché ho dedicato l'ultimo corso e l'ultimo seminario all'università proprio su Heidegger, su questi temi. Quindi mi autocensuro se non inizierei a dilagare per un paio d'ore a parlare di queste cose. E faccio una prima precisazione, nel senso che io stesso appunto ho detto, la domanda è molto centrata perché ho fatto riferimento a questa polarità, se vogliamo, respiratoria tra Oriente e Occidente o tra Europa e Cina. Ci tengo a precisare, diciamo per dovere di cronaca se non altro, che chiaramente ci sono tanti Orienti, tanti Occidenti, che troviamo anche all'interno dei percorsi del pensiero cinese, delle forme di pensiero degli autori che insistono invece sulla definizione. I moisti, oppure i legisti cosiddetti, sono per così dire i logici analitici del pensiero cinese, così come troviamo all'interno del pensiero occidentale delle forme molto più duttili, più plastiche. Quindi questo contribuisce a rendere, se vogliamo, più tridimensionale l'immagine, che non è soltanto così netta. È vero però che ci sono appunto alcuni pensatori, e Heidegger per certi versi potrebbe prestarsi a questo, si sa che era molto interessato al pensiero cinese e giapponese, ha tentato una traduzione del Tao Te Ching, uno dei principali classici del taoismo, in tedesco con un collega cinese, interrompendosi dopo i primi 7-8 capitoli, probabilmente perché lo sta rendendo troppo heideggeriano, troppo tedesco, in mente la traduzione non deve completamente disconoscere questa alterità, questa estraneità appunto del testo originario. Ma per quanto riguarda Heidegger, mi verrebbe da dire che il suo è una sorta di atto mancato, forse di tentativo non condotto a termine. Cioè, da un lato è vero che cerca di aprirsi a quel tipo di pensiero, in alcuni luoghi sembra dire in maniera esplicita, forse quello che io ho cercato sempre di dire con il termine essere è quello che i cinesi hanno chiamato Tao. È anche vero che però resta molto legato ad una forma, ad una struttura del pensiero, della lingua pensiero tedesca, da cui non si vuole assolutamente sganciare, con dei motivi anche ottimi, non è che uno debba per forza appunto diventare un esterofilo e iniziare a pensare con altri termini. Diciamo che forse quello che è mancato è un lavoro sulla lingua, un lavoro transduttivo, un lavoro di vera apertura. E lo stesso Heidegger, pur rispettando il pensiero cinese e giapponese, lo considera appunto un pensiero non filosofico, nella misura in cui la filosofia è per lui ontologia. Un pensiero che non dispone del verbo essere, che quindi non lo sostantiva, in cinese non si può dire l'essere,
Lo stilismo si traducono in testi occidentali, ma con una consapevolezza che è appunto data dalle altre lingue. È dalla fine dell'Ottocento che si traduce, e ci sono molti modi diversi per tradurre il termine essere o l'essere con l'articolo. In cinese non ci sono articoli. E quindi non è ontologia. Allora direi, benissimo anche tenere in considerazione questi esempi. Heidegger può essere un'ottima porta per dischiudere questa possibilità di incontro interculturale con l'estraneità del pensiero cinese e giapponese. È importante però anche riconoscere dei limiti e cercare il più possibile di andare alle fonti. Allora sì, il lavoro diventa interculturale anche attraverso dei pensatori come Heidegger, che dicono, ma no, è come se avesse sentito l'acqua della piscina con il dito di un piede, ma non avesse mai voluto buttarsi. Non è obbligatorio buttarsi, è importante capire però fino a che punto si è assaggiata l'acqua.
Bene, come conclusione di questa prima parte volevo darvi un'ultima comunicazione. Siamo forse sulla relazione che dovrebbe fare Franzino di pomeriggio, perché a Roma e conterebbe di rientrare in tempo, ma una garanzia in questo senso ce lo darà soltanto dopo pranzo. Questo vuol dire che slitteremo, spostando la sua relazione alla fine del pomeriggio, e quindi cominceremo con quella di Maria Elisa Ramina sulle mappe e continueremo con quella di Franco Todescano sulla nascita del concetto di diritto umano a partire dal dibattito sugli sugli indigeni americani. Quindi l'appuntamento rimane alle 14 e con un po' di pausa per il pranzo spero di vedervi lì ancora e attivi anche più tardi.
Capire come si spera.